Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto mercoledì 19 febbraio 2020, promosso dalle buone pratiche di Piazza San Giovanni 6 a Trieste. Presso l'Aula Magna del Liceo Dante Carducci, via Giustiniano 3, a Trieste, sul tema Cyberbullismo, tutela e privacy, un equilibrio possibile. Presentato dal presidente professor Bruno Zweck, ospite dottor Fabrizio Macchia.
Allora, buonasera a tutti e a tutti, bentrovati. Io sono Bruno Zweck, il presidente delle buone pratiche. Continuiamo, questo è il penultimo, no, dottoressa Coppola, dei nostri appuntamenti. Abbiamo con noi il dottor Fabrizio Macchia, che in realtà svolge una molteplice varietà di attività, ma con calma vi dirà lui, rimane il fatto che è un esperto per quanto riguarda la rete, la cyber security, cose di cui noi parliamo molto molto spesso, ma qualche volta ne parliamo con superficialità, cioè abbiamo l'atteggiamento di quelli che sono preoccupati di quanto può accadere, a cominciare dalla privacy o da incidenti in cui si può incorrere, dopodiché però tutti quanti noi siamo abituati a considerare questo affaretto come fosse un telefono, mentre la funzione telefonica è quella residuale di questi giocattoli. Dentro c'è di tutto, e meno male che c'è di tutto se noi sapessimo cosa c'è, ma c'è di tutto anche cose che noi non sappiamo. Io me ne occupo sul versante del cyber security in altre attività, ma invece il dottor Macchia vi parlerà di quello che può preoccupare una famiglia, tanto più quando ha adolescenti, minorenni. Voi sapete che rispondono, no dottor Macchia, le famiglie per qualsiasi. Io potrei raccontarvi, ma mi taccio di una famiglia, vi racconto senza nomi e riferimenti, di una famiglia che ha trovato sulla chat del figlio e di altri ragazzi, ha trovato film non propriamente, come dire, di Fellini o di, sì, insomma, o di Spielberg, che riguardavano persone adulte che avevano a che fare con questi ragazzi, e sono andati dai carabinieri. Io ho detto, guarda, che è impossibile che sia sta roba, e credete, guarda, che noi non solo non possiamo fare nulla, perché questo riguarda un sito legittimo, ancorché per adulti, dove è scritto sotto, gli ho spiegato, che è vietato riprodurre con rischio di incorrere in procedure penali. Dice, quindi i vostri figli A, sono entrati dove non dovevano forzando l'ingresso perché sono minorenni, secondo, di loro rispondete voi, per cui che sia discutibile o meno moralmente, ma guardate che se sta roba gira, la denuncia non va verso quella persona, ma va verso i vostri figli, cioè voi. Quindi noi siamo in un'era digitale e soprattutto social, ma specie i ragazzi, io nella mia vita ne ho incontrati tanti, non capiscono ben cosa significhi social. Sono abituati, dottor Macchia, a considerare quello che scrivono qui come un fatto privato a cui nessuno ha accesso e a cui nessuno, no? Mentre noi sappiamo che così non è e che le cose sono permeabili. Se qualcuno dovesse essere interessato, qualche amico che avete in casa, magari stimolato da voi su un tema specifico, Radio Nuova, che è il nostro partner, media partner, assieme al piccolo, sul sito trovate quando verrà riprodotta la conversazione di oggi, e quindi c'è modo di ripeterla.
Bene, grazie a tutti di essere qui, e partirei dal titolo, da due termini che ho utilizzato con un certo fair play, diciamo così, perché tutela e privacy, un equilibrio possibile, in realtà tradotti nella vita di tutti i giorni, tutela sarebbe controllo ed equilibrio sarebbe compromesso, perché è quello che poi effettivamente accade tra genitori e figli. E direi che possiamo incominciare subito con un piccolo filmato, tanto per...
Una cosa, se non torna il cellulare a suo figlio,
certo.
Sì, sì, sì. E lui lo sa.
Sì, sì, sì.
Sì, sì.
Se vuoi evitare meglio i sieri, la fiducia è la prima cosa.
Controllino.
Devi farlo.
Secondo me sì.
Per me no.
Non l'ha mai fatto?
No, giuro, non l'ho mai fatto.
I genitori si dividono, c'è chi ha totale fiducia e chi invece preferisce dare una sbirciata al cellulare dei figli piuttosto che avere brutte sorprese. Deve aver pensato così una mamma di Siena che lo scorso gennaio ha scoperto il coinvolgimento del figlio minore in una chat dell'orrore in cui si condividevano video a luci rosse, immagini pedopornografiche scritte inneggianti ad Adolf Hitler e frasi scioccanti contro migranti ed ebrei. La sua denuncia ai carabinieri, dopo diversi mesi di indagini, hanno portato ieri all'iscrizione nel registro degli indagati di 25 ragazzi di tutta Italia, dove il più piccolo ha appena 13 anni e il più grande ne ha da poco compiuti 19.
Lei è il controllo centrale per voi?
No, assolutamente, non le permetterei.
Ma mi ha maggiorenne, a vivere fuori casa già perciò, non io controllo.
Mi ha mai controllato?
No.
È giusto che mamma deve venire là. A scuola, quando andiamo a scuola, quando stanno a casa, è un percorso umano.
Non si rompe quel patto di fiducia che c'è tra genitore e figlio?
Io lo farei, sinceramente l'ho fatto con il famoso diario scritto, controllavo e controllerei comunque.
Questa è la situazione reale. Il mondo è diviso tra chi controlla e chi non controlla. Quindi, così, statisticamente, piccolo sondaggio in sala, alzi la mano a chi non ha mai controllato. Bene, anche se fosse state esattamente il contrario, avrei risposto sia in un modo che nell'altro, avete fatto bene, avete fatto male. Il perché lo capiremo mano a mano che insieme andremo avanti in questo percorso. E direi che è essenziale, anche se la maggior parte di voi, se non tutti, comprendono questo mondo dei social, parlare un attimino introducendo l'argomento social. Quindi, in realtà sono vasi comunicanti tra la vita reale e quella virtuale. Quindi sono pervasivi e invasivi ogni giorno nella vita di tutti, chi più né meno. Ovviamente chi non li usa ovviamente non ha questo tipo di problema, ma statisticamente siamo in proporzioni estremamente ridotte di quelli che non li usano, e quindi sono anche propagatori e amplificatori di quello che accade nel bene e nel male, nella vita reale e quella digitale. Se per noi adulti aderirvi è una libera scelta motivata da interessi diversi, per i ragazzi le cose cominciano a cambiare. Quindi sono gioco, curiosità, informazione, ma soprattutto senso di appartenenza a un gruppo. Ed è questo è da considerare fondamentale in quelle che sono poi le logiche in cui i ragazzi si muovono sui social e i genitori tentano o tentativamente cercano di intercettare. Tanto per capire i volumi, quello che è più utilizzato è YouTube, nonostante qualcuno pensi possa essere WhatsApp piuttosto che Instagram. C'è un motivo, perché YouTube è quello considerato dai ragazzi come un momento più o meno lungo nell'arco della giornata di gioco, informazione, studio. Lo pensavate? Studiano anche con YouTube, piccole pillole che i buoni volenterosi trovano in giro e si occupano di acculturarsi su alcuni argomenti, che siano quelli scolastici che sia extracurricolari. Gli episodi più spiacevoli che i ragazzi hanno dichiarato di aver subito, ovviamente parliamo di cyberbullismo, parliamo di virus che ovviamente entrano quando vanno a navigare a loro insaputa in posti dove non dovrebbero, così come si caricano o vanno a cercare problematiche di tipo pornografico, finiscono in truffe o se non in adescamento. E quanto lo utilizzano in realtà? Pensate che a questo punto 90% e rotti, perché stiamo parlando dell'85 più 12, fa 97%, lo usano ogni giorno, più volte al giorno, se non più volte a settimana. Quindi è una tendenza incontrovertibile. Non è un qualche cosa da arginare, non è qualche cosa da tentare di ridurre, è quello che ormai è la vita sociale, relazionale dei nostri ragazzi, e se pensate anche per motivi di lavoro o per svago, un po' anche la nostra. Il problema è, e qua cominciamo a entrare nel merito della questione, che o singoli individui o gruppi inviano milioni di post ogni giorno, parlo di milioni di post ogni giorno, alimentando violenza, il cosiddetto hating, quindi l'odio in rete. Però insultare, diffamare, minacciare sono reati. E la, non dico la maggior parte, ma una buona parte di tutti noi ignora che siano figli o genitori questo aspetto. E ovviamente andiamo a impattare in termini estremamente gravi su quello che è, diciamo, la società, perché creano problemi sociali notevoli. Come si alimenta l'insulto? Si alimenta attraverso le echo chamber, quindi le camere dell'eco, perché di gruppo in gruppo la cosa si propaga e ovviamente non fa altro che alimentare l'effetto gregge, quindi la valanga di insulti che il soggetto vittima riceve. Perché mentre una volta il bullismo, e anche oggi se vogliamo il bullismo, non il cyberbullismo, è un qualche cosa di limitato nel tempo e nello spazio, perché è un atto che avviene tra una serie di individui, la vittima, un aggressore o più aggressori, la cosa finisce lì. Se uno degli aggressori o un testimone riprende la scena, automaticamente ci configuriamo nell'ambito del cyberbullismo. Perché? Perché questa cosa comincia a girare in rete. Ed ecco che non esistono più limiti, né di tempo né di spazio. Quindi mentre prima una vittima di un atto di bullismo tornava a casa, da scuola, da calcetto, da qualsiasi altro posto, era isolato da quel fenomeno. Oggi non è più isolato, è il fenomeno che lo segue in maniera pervasiva ovunque esso sia. Che cosa fa l'Unione Europea o che cosa tenta di fare l'Unione Europea? Ovviamente ha evidenziato come queste problematiche siano trasversali tra tutte le classi sociali e fasce di età, quindi non esiste nessuno esente, a partire dai 6-8 anni, che sono i primi smartphone che vengono ormai dati ai ragazzi, questa è la media europea, fino ai, così, la popolazione più age che comunque si diletta all'interno dei social media. Quindi cresce il numero delle vittime, la rete amplifica comunque e veicola e rende persistente questi messaggi d'odio, e ovviamente non si eliminano mai, perché anche se viene richiesto attraverso un processo ben definito di muovere questi post, basta che io prenda una chat di WhatsApp, dove per esempio possono essere girate delle informazioni di questo tipo, e faccia uno screenshot sul mio telefono, automaticamente ho frizzato, quindi ho congelato quella situazione che posso replicare all'infinito quando e come voglio, anche se il post originale è stato rimosso. Bene, vediamo un po' un caso che apparentemente non ha nulla di violento, non ha nulla di estremamente offensivo. Guardiamolo insieme.
Che cazzo hai da guardare? Ecco, lo so, che mi svegliamo. Mi chiamo Jessica. Allora, la canzone che mi sta.
L'ha ricevuto?
Sì, sorride. Potresti usare una cosa?
Papà, la luna.
Chi è la tua ragazza?
Non pensavo che avrebbe fatto di tutto nudo.
Ecco, questo era un pezzo di un film sul cyberbullismo molto famoso, e ve l'ho proposto per un motivo molto specifico, perché davanti a un'attività di questo genere e anche altre decisamente più offensive e più violente, la reazione per lo più dei genitori è questa: sono solo ragazzate. Cioè c'è un processo di autodifesa nei confronti dei figli e di se stessi a, come dire, giustificare questa cosa come una ragazzata. perché ovviamente non sempre un adulto riesce a comprendere la gravità di quello che un ragazzo, un proprio figlio ha fatto, e quindi tenta ovviamente di ridimensionare il problema a una bravata di tipo adolescenziale. E la commissione bicamerale ha fatto una prima attività di bilancio sulla legge 71 del 2017 contro il cyberbullismo e ha espresso una serie di raccomandazioni, ovviamente, tra le quali la più importante, quella che è il nodo centrale della nostra così chiacchierata di oggi, è questo: i genitori devono presidiare l'uso della tecnologia da parte dei ragazzi, e sarebbe necessario anche potenziare la formazione delle famiglie sulla rete e sul sociale. Si parla tanto di gap digitale, di gap digitale generazionale. È evidente, non tutti siamo allo stesso livello, per mille motivi. Questo non è né un merito, un vanto, né una colpa per nessuno, però è chiaro che nello sforzo comune di dover procedere in una direzione di ridurre l'odio in rete, è evidente che il ruolo del genitore, della famiglia e il suo acculturarsi sulle problematiche di tipo digitale sono elementi essenziali per poter raggiungere un obiettivo. Un altro problema è quello del cosiddetto ragazzo modello, che in realtà poi possiede una seconda identità, nella vita digitale. Quindi non bisognerà dare mai per scontato che chi si comporta, diciamo, bene nella vita reale non sia capace di commettere azioni violente sul web, perché i ragazzi spesso hanno questa doppia identità. Nella vita reale sono persone estremamente normali intendo dire ragazzi che non esercitano mai un'attività violenta o non esiterebbero mai un'attività violenta, ma ad esempio in una scuola gira un post di un certo tipo con le famose, diciamo, echo chamber. Cosa succede? Che questo gira e esce dalla cerchia ristretta dei bulli o dei cyberbulli e viaggia in tutta la scuola. Mettiamo che la scuola abbia 1000 ragazzi. Diciamo i violenti cosiddetti, gli aggressori, quelli che si comportano male, facciamo conto siano 10, ce ne sono 990 che in realtà, perché? Ah, che divertente che è! Ah, ma tanto è una goliardata, ma tanto chi se ne frega, ma si mette un like, poi cosa vuoi che succeda a quello che ha ricevuto questo post? Automaticamente si configurano come cyberbully, a loro insaputa, ne sono totalmente inconsapevoli, e saranno ragazzi che in maniera proattiva non faranno mai niente nei confronti di qualcun altro. Quindi vedete come è assolutamente flebile la linea di demarcazione tra chi agisce in maniera cattiva e chi in realtà poi segue in maniera inconsapevole. Quindi molto spesso succede che i genitori cerchino di sottovalutare queste azioni, cercare di ridurle a un qualche cosa che sia una goliardata, e un po' si autogiustificano in questo modo, e questo è il primo degli errori che viene commesso. Poi ci sono alcuni indicatori di benessere che ci danno una percezione che nostro figlio in realtà sia totalmente esogeno da questo problema. Per esempio il fatto di andare bene a scuola o non dire parolacce, e in realtà questo modo di comportarsi assolutamente educato non vuol dire che loro poi abbiano questa seconda identità che esercitano nella vita digitale. E quindi se i genitori spesso cercano di accertarsi e indagare su quelle e spingere i ragazzi su quelle che sono le prestazioni sia in campo scolastico che in campo sportivo o in qualche altra attività, in realtà come dire, incorrono in un problema che è quello di presumere.
Questi sono i risultati migliori.
Chiedo scusa, ma c'è Google. Anche se sono collegato, anzi mi scollego perché sennò poi. Eccoci. In realtà non è detto che il loro comportamento assolutamente lineare e educato sia lo stesso che tengono sui social. Quindi non è sufficiente guardarli con l'occhio del genitore che li vede al di fuori della vita digitale. La vita digitale fa parte della vita di ogni giorno e quindi anche quella deve essere osservata con occhio attento, perché vita reale e vita digitale sono ormai la stessa cosa. Allora, pensate che l'80% dei ragazzini tra gli 8 e i 10 anni, di solito prima comunione, riceve il primo smartphone. In Italia siamo sugli 8 anni, andrà a calare perché in Europa la media è 6, negli States è 4. Si comincia con quello perché si comincia con i giochini, ma in realtà stiamo dando uno strumento che è una bomba in mano ai nostri figli, perché stiamo dando a un ragazzino senza patente una Formula 1. E quindi è chiaro che se non l'abituiamo a gestire questo strumento si schianta la prima curva, questo è evidente, no? In realtà le statistiche dicono che ormai il 30% e oltre se lo tiene anche in camera da letto e lo utilizza durante la notte, se non addirittura gioca con giochi PG-18 e PG-13. Cosa sono? Quelli vietati 18 anni e 13 anni. Quindi riescono ovviamente a giocare, perché basta dire al provider del gioco, così come vengono anche profilati da Facebook e da Instagram, dove si deve avere almeno 14 anni e si danno identità false, cioè si dice sì, ho 18 anni, in realtà ne hanno 12, 10, 11. Ecco, quindi questo è quello che accade. Quindi una cosa è far saper funzionare uno smartphone, un'altra cosa evidentemente è saperlo usare, e saperlo usare vuol dire comprendere quali sono le conseguenze delle proprie azioni, se non addirittura anticiparle. Questo ovviamente perché non si hanno competenze cognitive per capire soprattutto che si può incorrere in reati, che oltretutto, come ha detto giustamente prima il Presidente, i cui responsabili siamo anche noi, perché come vedremo dopo il genitore è sempre responsabile delle azioni che il figlio minore porta avanti. Ovviamente ci sono gradi diversi di responsabilità, ma li vedremo. Quindi, tornando in argomento, se il cyberbullismo è un reato e oltre il 61% tra i 9 e 17 e il 41% tra i 9 e 12 ha almeno subito una volta un attacco. Ora, i dati che voi trovate in giro sono dati che vengono forniti da varie entità diverse, istituzionali o meno, che tentativamente cercano di dare delle informazioni sulla quantità. A volte sono spesso incongruenti, purtroppo, perché non esiste ancora oggi la possibilità di fare una mappatura aggiornata in tempo reale con strumenti adeguati che ci consenta poi di poter intervenire in maniera puntuale e specifica sul problema. Comunque i dati che cerco di non portare una quantità di dati per non annoiarvi, comunque questo vi dà una, come dire, già un'idea abbastanza forte di quelle che sono le problematiche. Altro dato, quindi in Europa, perché noi come aziende di cyber security guardiamo l'Europa come mercato, ci sono state già 14 milioni di vittime dichiarate, ok? che non sono le vittime, diciamo, effettive, sono quelle che hanno sporto denuncia, quelle che hanno denuncia non in senso stretto anche legale, semplicemente detto: ragazzi, ho un problema, e questo problema è stato processato dalla scuola, dalla famiglia, da un'associazione, quindi qualcuno che ha posto in essere delle attività a supporto di questi ragazzi. E questo è il dato grave. Oltre il 70% dei genitori di questi ragazzi non era assolutamente al corrente che il fatto stava accadendo. Quindi siamo praticamente, per la stragrande maggioranza di noi, per i motivi che ho detto prima e per altri, totalmente esogeni da questo contesto. Non ci accorgiamo che le cose stanno accadendo, perché non controlliamo, perché non mettiamo in atto degli strumenti di controllo. Tenete presente che anche queste sono statistiche, vedete sotto poi chi le ha condotte, sono tutte fonti ufficiali. È normale insultarsi sui social, cioè è un'attività, diciamo, scambiata per goliardia, ma sì, dai, un vaffa di qua, un coso di là, cioè non è un problema. Nessuno si interessa più di tanto di quelle che sono le conseguenze della vittima, ovviamente, perché tanto non sono davanti alla vittima, non la vedo neanche, molto spesso non la conosco neanche, quindi chi se ne frega? Di solito si insulta maggiormente per aspetto fisico, per l'abbigliamento, e assolutamente con noncuranza si scambiano foto non autorizzate, potete immaginare che tipo di foto, no? Così, tanto per fare un po' di allegria, no? Vediamoci qualche nudo di qua e di là, e magari è di qualche conoscenza, diciamo così. Per fortuna negli ultimi 4 anni pare, così dicono le indagini Ipsos, la consapevolezza da parte dei genitori è decisamente aumentata sul problema. Però questo dato che non vi sia di conforto, perché in realtà poi una cosa è essere consapevoli e una cosa è agire da consapevoli. Vediamo un po' come incide il fenomeno. Ora, con tutto il massimo rispetto per i docenti e i dirigenti presenti in aula, è chiaro che non è la scuola il posto dove queste cose nascono e si alimentano, però essendo il posto di aggregazione più frequentato dei ragazzi è evidente che comunque lì c'è un buon bacino di attività, tant'è che i dati dimostrano che quando ci sono le vacanze il picco scende automaticamente. Quindi poi vedremo dopo, però dirigenti e docenti sono attrezzati e hanno competenze professionali per controllare i fenomeni, molto meno le abbiamo noi genitori. Bene, sappiamo tutti che i social network, se c'è una denuncia che nel nostro caso viene fatta direttamente al social network, e se il social network non reagisce attraverso la polizia postale, entro 24 ore devono rimuovere il post. Però i contenuti censurati alla fine nel mare magnum dei milioni di post violenti sono estremamente pochi. Come mai? Perché c'è un motivo molto semplice. Chi è che stabilisce il giusto equilibrio tra censura, eccesso di controllo, garanzia di libertà di espressione? Certamente non può essere il social, certamente non può essere un'entità terza. Quello che vale per me o è offensivo per me potrebbe non esserlo per voi, e viceversa. Quindi il fatto di subire un post violento in quel famoso 61% che ho detto di ragazzi tra 9 e 17 anni, c'è che gli scivola addosso, perché assolutamente non le può interessare, non è un problema, ha un carattere formato, forte, non è estremamente sensibile, e quindi il problema finisce lì. Per cui in realtà nessuno vuole che il 100% dei post offensivi venga eliminato, da una parte i social, perché limiterebbero, o si sentono in dovere di dire che limiterebbero troppo la libertà di espressione, e comunque non farebbero, come dire, un qualche cosa a loro vantaggio, questo è innegabile. Dall'altra parte c'è anche l'autority europea che gli dice: attenzione, che se tu mi censuri troppo, dopo corri nel rischio di censura non autorizzata, e quindi ti becchi un secondo problema. Vabbè, ma i diretti interessati di tutto questo cosa dicono? Allora, intanto partiamo da noi, cioè noi abbiamo qualche difficoltà, non nascondiamoci, a impartire regole precise ed esplicite per fare una serena convivenza sui social, no? All'interno della famiglia. La stragrande maggioranza dei ragazzi ha detto che in realtà sarebbe anche giusto ricevere delle regole per stare in alcuni binari ben precisi della rete, e per il 50% e oltre delle famiglie in realtà dichiara di dare una certa regola di comportamentale, no? Di utilizzo dei social. Però vedete che c'è già un dato incongruente, cioè io do delle regole, però il 70-80 quasi per cento dei ragazzini dice: sì, mi hanno dato delle regole, però non mi controllano se io le uso o meno. Primo cortocircuito, no? Prego.
Si configura un nuovo dispositivo, viene chiesto di creare un nuovo account.
Sì.
E se si crea un account per minori, lo stesso Google ti chiede l'approvazione dei genitori.
Certo.
Una volta che loro scaricano, sì, delle applicazioni, vengono informati, sì, i genitori, perché devi chiedere.
Una cosa è essere informati, e addirittura lo faccio io, perché accompagnando mio figlio sono io che abilito l'applicazione. Un'altra cosa è che io poi controlli quello che fa. Cioè, come dire, ah sì, siamo andati insieme dal concessionario, gli ho comprato la Formula 1, dopodiché l'ho messo, so che è lì, dopodiché lui parte e io esco dall'autodromo. E torno dopo 3 ore, un giorno, 10 giorni, mai.
Ma non sai cosa scarica come contenuti.
Se non controlli, come fai a saperlo?
No, perché ti arriva direttamente.
Uno richiede a Google di fare l'applicazione di controllo. Sì, ma quelli sono i parental control, cioè sono attività che vengono poste in essere dai genitori, che vedremo dopo. Quindi lei ha anticipato un tema, la ringrazio, ma non è un problema, è interattiva la cosa, non è ex cattedra. E c'è un controllo proattivo che posso fare io, è un controllo che fa qualcun altro per me, però occhio che ci sono mille modi per aggirare quei controlli. Quindi quando parliamo di controllo parliamo di noi, non parliamo di quello che fa il social o il provider. E ovviamente dicono per la maggior parte che la limitazione più importante che ricevono è tempo di utilizzo, ovviamente, quindi non quando sei a scuola, non quando dovresti dormire, è quello di visitare siti porno o altre cose. Bene, questo porta a un concetto chiamato abbandono digitale, quello che ho detto prima: mio figlio è sulla macchina e io esco dalla pista e lo lascio girare. Questo, secondo gli addetti ai lavori, quindi non stiamo parlando di noi che siamo dei tecnologi, ma psicologi e psicoterapeuti, può produrre dei danni, specialmente in età evolutiva, e generare dipendenza da internet, disturbi alla vista, perché ovviamente stanno ore, perché la media mi pare che sia tra le 6 e le 8 ore, vado a memoria, al giorno. Riduzione della capacità di apprendimento, e deficit di focalizzazione dell'attenzione, c'è la sindrome da pesce rosso, dopo 8 secondi ho perso il controllo di quello che avevo in testa prima, e ovviamente li espongono a rischi di adescamento. Questa è una cosa interessante, no? Allora, maschi e femmine, cervello umano, maturano, chi ha 25 e chi ha 21. Noi ovviamente siamo un po' più indietro, ma lo sapevamo già, ed è una vita che lo sappiamo. merito alle signore qui presenti. Il problema è che dare in mano uno smartphone a chi non ha compiuto, qua ho usato un termine tecnico, il download del cervello maturo, no? Vuol dire esporre a situazioni estremamente rischiose, perché non hanno capacità e competenza per capire che cosa stanno facendo o anticipare questi famosi rischi. Bene, veniamo alla responsabilità genitoriale. Quindi abbiamo i due primi articoli, il 2048 del Codice Civile e articolo 147 e il 30 della Costituzione. Il primo dice che i genitori sono i primi a rispondere del danno cagionato dal fatto illecito compiuto dai figli minori. Leggo perché è un articolo di legge, quindi non voglio dire parole a caso. Per la legge vige una presunzione di colpa del genitore nei confronti dei terzi danneggiati dalla condotta illecita del figlio, per omessa vigilanza o per difetto di educazione. Guardate che qui c'è tutto. Andiamo dall'altra parte. Il principio della responsabilità genitoriale porta con sé determinati doveri in capo ai genitori esercenti la responsabilità nei confronti dei figli minori, tra i quali il dovere di vigilanza e il dovere di educazione, repetita iuvant. Quelle che si chiamano colpa in educando e colpa in vigilando, in termini di codice civile e codice penale. Ma poi li vedremo. Allora, parliamo dell'argomento più attinente a quello che è oggi il nostro focus. Ovviamente i genitori consapevoli dei rischi che corrono i ragazzi e dei rischi che corrono loro stessi tendono normalmente a cercare di esercitare un eccesso di controllo, no? E quindi cercare addirittura in certi casi o non dare lo smartphone fino a che non hanno compiuto i 27 anni e non si sono sposati, no? Oppure dire ti limito l'accesso al web in maniera molto restrittiva. È chiaro che nel primo caso li sta imponendo al di fuori della loro rete sociale, no? Perché si dice no, non ti do un telefono, quando la maggior parte dei ragazzi ce l'ha mediamente intorno ai 10 anni e tu fine 17 o 18 devi stare lì senza telefono. A parte il fatto che non è vero che ti escludo, no, scusate, che non la, tu non posso utilizzare altri sistemi, ok? E io non lo so, ma comunque diciamo ti sto escludendo una vita sociale che è molto importante. Allora, e ovviamente questo discorso qua è ancora più problematico quando i ragazzi hanno una certa età, perché se possiamo esercitare una vigilanza, un controllo, una limitazione a fortiori sui ragazzini piccoli, cioè sotto gli 11-12 anni, dai 13-14 e via andare, e diventa sempre più difficile, ovviamente, è sempre più delicato. E allora cominciamo a vedere quali sono i tipi di controllo che possiamo, diciamo, mettere in pista. Uno è il controllo utile, cioè il controllo di tipo tecnico, quindi controllare quali applicazioni hanno installato, per quanto tempo le usano, controllare possibilmente il loro profilo social, quindi come si comportano, quali informazioni condividono e quali livelli di privacy hanno impostato. Fondamentale, cosa che non fa nessuno di noi, figuriamoci figli, perché tanto ce la meniamo tanto con la privacy, no? Ah, qua ho dato il dato di là, il coso di lì, e questo mi ha preso il dato di qua, e però se vogliamo prendere una qualsiasi applicazione utile, prenotare un taxi, prenotare un treno, prenotare anche il tram con l'applicazione ultima, no? Anche a Trieste è arrivata, non so, sapete il biglietto, no? E ti chiede l'accesso alle foto, l'accesso alle tue date, ai metadati, insomma, glielo dai. Quindi di che privacy stiamo parlando? A maggior ragione i ragazzini, qualsiasi cosa trovano in giro piace, trac, ok, accetto e via andare. Quindi è chiaro che esercitare questo tipo di controllo non è facile, e ovviamente è ancora più difficile nell'età dell'adolescenza. Poi c'è il controllo dannoso invece, cioè il controllo relazionale, cioè andiamo a farci i fatti propri del ragazzino, di nostro figlio, cioè, con chi parla, di come parla di sé, come affronta le sfide tipiche della sua età. Informazioni che ovviamente io, che ho una figlia di 36 anni quasi, 20 anni fa non ci pensavo nemmeno, e penso neanche che i genitori della mia età lo abbiano fatto, no? Cioè di solito sì, si cerca di capire come va, come non va, ma non è che ti vai a fare i fatti di tua figlia e di tuo figlio. Perché te li devi fare nella vita digitale? Non cambia la situazione. Sono tutti argomenti che fanno parte di un contributo che cerco di darvi oggi su un problema estremamente complesso che, vedrete, non trova una soluzione né in termini di legge né in termini di così autoreferenzialità in quelle che sono le modalità che ogni genitore può porre in atto. E da poi in realtà la sintesi alla fine prevale, ovviamente con un occhio alla legge perché di quello siamo responsabili, il buon senso. Ovviamente conta anche l'età del figlio, perché è chiaro che non posso mettere sullo stesso livello controllo di tipo tecnico relazionale in funzione dell'età. Ci sono diverse età che abbiamo cercato di raggruppare in tre periodi. Il primo periodo è dagli 8 anni, quindi il primo telefono, andare un po' in su fino agli 11. È chiaro che è necessario fare quello che ho detto prima, quindi limitarlo nel tempo, nell'utilizzo, nei siti che può frequentare, e incominciare già a quest'età a dargli istruzioni che gli consentono di cominciare a percepire quali possono essere i rischi in cui potrebbe andare incontro, con degli esempi concreti. Poi ovviamente 11 anni, altro salto, e impressionante, perché ero a una manifestazione, a un congresso dove giravano ragazzini di tutte le età qualche mese fa, con un nostro partner provider telefonico, e vi assicuro che vedere ragazzini di 10 anni utilizzare qualsiasi device che fosse stato messo lì, e ce n'erano 50, in maniera uno diverso dall'altro, come se fossero il telecomando del nostro televisore praticamente, cosa che noi conosciamo quasi a memoria, era impressionante. Cioè noi non ci rendiamo conto effettivamente di quello che riescono a fare nel giro di qualche minuto questi piccoli, tra virgolette, in maniera benevola, mostri, no? Di efficienza, no? Dal punto di vista della interazione con quello che è lo strumento. Comunque diciamo che a 11 anni cominciano ad avere necessità di spazi relazionali più autonomi, e quindi il controllo tecnico, come dire, può essere un po' visto con più leggerezza, se vogliamo, perché dovrebbero aver già fatto un certo tipo di percorso, e ovviamente devono cercare di comprendere che non è necessario e doveroso condividere qualsiasi cosa gli passi per il telefono o gli arrivi per il telefono, perché quello li può esporre a dei gravi rischi, e può esporre noi anche a dei gravi rischi. Qua parliamo di un altro mondo, ovviamente, no? Parliamo del mondo degli adolescenti, dove dobbiamo cercare di avere un controllo il più esterno possibile, ma comunque esercitarlo in qualche modo. E perché il rischio di invadere lo spazio relazionale a quell'età è fortissimo, e quindi rischia di essere estremamente controproducente.
Fine prima parte. Segue seconda parte.